voci del grigioni italiano.
Buonasera ad Alessandro Tini e Marco Petrelli per questa nuova tappa delle edizioni giubilari in occasione degli 80 anni della trasmissione Voci del Grigione Italiano. Vi trasmettiamo dalla Val Chiavenna, dove è attiva l'Associazione Italo-Svizzera degli Scavi di Piuro, che quest'anno festeggia a sua volta un importante traguardo. Nostro ospite è il presidente Gianni Lisignoli, al quale chiediamo di ricordarci quali sono le attività di questa associazione nata a Berna.
Questa associazione, a cui dobbiamo dire il nostro grande grazie, nasce nel 1961 e nasce sulla scorta dell'interesse che era cresciuto negli anni 50, soprattutto attraverso l'interessamento di Hans Steiner, famoso fotografo, e di Helmut Presser, che era un tedesco e aveva scritto un piccolo libricino sulla frana di Piuro, la sepoltura di quella che era stata chiamata, ecco, è tuttora chiamata la Pompei delle Alpi. Ma perché si interessa uno svizzero e un tedesco? Ma si interessa uno svizzero perché diciamo l'area di Piuro nel 1618 e per due secoli prima e un secolo dopo sono appartenuti al dominio delle Leghe Grigie. E sostanzialmente Helmut Presser e Steiner consideravano questo come una parte della storia della Svizzera, e sulla scorta di questo, spinti dalla ricerca, dall'interesse ad andare a scavare su quelli che erano i grandi tesori della Pompei delle Alpi, hanno intrapreso un percorso di costituzione di un'associazione e ha portato all'inizio del dicembre del 61 alla costituzione di un'associazione che era fatta di pochi italiani e molti svizzeri a Berna. E questa associazione aveva tra i suoi obiettivi quello di scavare e far riemergere Piuro. Diciamo che grazie agli intellettuali, agli accademici svizzeri e anche ai politici che hanno partecipato e aderito a questa iniziativa è stato possibile la raccolta di risorse cospicue tali da consentire l'avvio di una campagna scavi nel 63.
Quello che dobbiamo ricordare, Gianni Lisignoli, forse all'inizio per i nostri ascoltatori, magari per quelli un po' più distratti o che hanno meno dimestichezza nei confronti di questa storia, è che a Piuro si scava perché nel 1618 una frana ha coperto un villaggio intero, uccidendo centinaia di persone, e ha trasformato questa landa alpina in una sorta di gioiello sepolto, così come a Pompei. Un altro tipo di paragone che potremmo fare tra Piuro e Pompei è che a Piuro, come a Pompei, molte cose sono ancora sepolte, sono ancora tutte da scoprire. Che cosa in modo particolare, secondo lei?
Sì, noi abbiamo nelle relazioni storiche degli scritti che ci descrivono la ricchezza dei tesori contenuti in questi palazzi. Questi palazzi erano equiparati alle ville di Posillipo, erano equiparati a palazzi rinascimentali dell'area toscana, e dentro questi palazzi erano contenuti manufatti e opere che in larga parte sono tuttora sepolti sotto la coltre della valanga di fango. Siamo oramai quasi certi al 100% che c'è stata una distruzione di tutto quello che erano i fabbricati sopraterra, ma in alcuni spazi protetti da terrapieni o protetti da collinette o da muri cospicui noi potremmo trovare delle testimonianze molto significative.
La frana di Bondo, lo sappiamo, è legata sicuramente al riscaldamento climatico e quindi l'uomo ha una colpa indiretta in quegli eventi. Tornando al 1618, quando l'uomo inquinava ancora molto meno su questo pianeta, ci sono delle responsabilità umane relative a quella frana che seppellì, come ricordiamo, un intero paese?
Ad oggi non abbiamo elementi che ci possano far supporre che l'uomo sia stato responsabile della frana di Piuro. Nelle leggende si racconta che lo scavo delle trone di pietrollare sottostanti avessero provocato l'innesco dello scoscendimento di questa frana. Dai rilievi e dagli studi fatti dalle università e dal Politecnico ad oggi sulla frana di Piuro non abbiamo elementi di questo tipo. Di certo l'unico elemento che abbiamo è un elemento di tipo naturale, che delle precipitazioni gigantesche avvenute nei 15-20 giorni precedenti il giorno della frana, queste possono aver provocato un distacco della coltre morenica che era posizionata al Monte Conto.
Ora vi proponiamo di ascoltare un breve estratto dai nostri archivi dove Romano Lisignoli, che è un suo parente, che oggi è membro onorario dell'Associazione Italo-Svizzera degli Scavi di Piuro, racconta di come i tesori sepolti siano entrati nella leggenda.
Io da bambino ho sempre sentito, Piuro, questo mistero. E se è un campo di là del Mera, dove dovrebbe essere venuto giù la frana. Io andavo con mio papà e il papà vangava il campo e i suoi amici chiedevano: «Te trovati evangelisti?» Oppure: «Cerchi gli evangelisti?» Gli evangelisti erano nella chiesa di San Cassiano di Piuro e dovevano essere di oro, ma di oro massiccio. E allora chi in quella zona fa un buco o scava per piantare un palo così, se qualcuno lo vede, ma penso ancora adesso, «Te trovati evangelisti?»
Le leggende delle grandi ricchezze di Piuro sono vive ancora oggi, Gianni Lisignoli.
Sì, diciamo che Piuro era effettivamente ricca, però la sua scomparsa così immediata ha dato luogo a delle storie che in parte sono vere e in parte sono sicuramente leggende. E una di queste è appunto che una delle stanze del grande palazzo dei Vertemate in Piuro fosse pavimentata in monete tutte d'oro, ma non messe in piano, ma messe in costa. E in effetti questa della ricerca dell'oro di Piuro è una cosa che è stata seguita con gli scavi per secoli. Basti ricordare che successivamente alla frana vi sono stati campagne scavi organizzate con regolamenti molto rigidi per trovare questi tesori. E a distanza di quasi un secolo dalla frana, una compagine di tirolesi che erano venuti assoldati per scavare, e si dice che nottetempo si siano dileguati e questi, rientrati nelle loro valli del Trentino, del Tirolo, avessero costruito dei grandi fabbricati. Evidentemente forse lì avevano trovato qualche tesoro.
Visto che a Pompei, tra mille polemiche, comunque si continua a scavare, perché si ha un po' l'impressione che qui a Piuro si scavi poco e che ci siano voluti degli svizzeri per decidere di scavare finalmente alla ricerca di qualche cosa che, come lei ci descrive, vale veramente la pena di scoprire?
Con molta probabilità, perché diciamo la nostra realtà era più incline a guardare alla fabbrica e non alla cultura. Diciamo che in anni più recenti, e di qui dobbiamo, come dicevo, ringraziare questa iniziativa degli anni 60 dell'associazione fondata a Berna, ha potuto continuare e trovare poi appoggi in ambito italiano. Dal 2005 io sono presidente di questa associazione e devo dire che via via le istituzioni locali e fino alla regione, e adesso siamo su dei progetti Interreg per cui arriviamo in Europa, e coinvolgendo in prima battuta solo volontari che scavavano per sostanzialmente diletto, con tutta una serie di difficoltà formali perché giustamente le soprintendenze ponevano dei vincoli. Oggi abbiamo delle istituzioni universitarie, nel caso degli scavi l'Università di Verona, e riusciamo a fare una cosa con un retroterra scientifico importante. Per cui credo che abbiamo perso un po' di tempo, perché sicuramente dall'inizio degli anni 60 si poteva arrivare un momentino prima, però forse abbiamo acquisito quella dimensione, quella consapevolezza che con le università ci consentirà di arrivare a toccare i tasti giusti anche con le relazioni che Piura aveva con una miriade di città d'Europa.
Oggi gli strumenti di ricerca sono molto più performanti rispetto agli anni 60 e ce lo conferma il professor Fabio Saggioro dell'Università di Verona, coordinatore responsabile dell'attività di scavo. Lo ha contattato telefonicamente Stefano Barbusca.
Usano pale, picconi, spazzole, cazzuole e secchi, ma non solo. Gli archeologi del Dipartimento Culture e Civiltà dell'Università di Verona studiano il territorio di Piuro anche dall'alto, utilizzando i droni. È un punto di vista tanto innovativo quanto utile, come sottolinea il professor Fabio Saggioro.
All'epoca li abbiamo utilizzati per la fotogrammetria e rilievi. Nel giro di 3-4 anni questa è una pratica che si è diffusa in tutti gli scavi archeologici e la tecnologia e queste metodologie scorrono rapidissime.
Le immagini raccolte finiscono sugli hard disk dei computer che nel corso delle campagne di scavi immagazzinano una grande quantità di dati. L'archeologia è diventata una disciplina ponte tra quelle umanistiche e scientifiche.
Diciamo che da questo punto di vista l'approccio che noi adottiamo è un approccio integrato. Certamente l'archeologia è una disciplina umanistica, ma oggi è difficile poter fare un'archeologia senza dialogare con le discipline scientifiche. Gli archeologi, insomma, lavorano fianco a fianco con i paleobotanici, i fisici, i chimici per le diverse analisi che devono essere fatte.
L'Ateneo Veneto concentra l'attenzione su Piuro dal 2015 e dal 2018 si lavora al Mot del Castel.
L'area di Mot del Castel è un'area, pensiamo, centrale dell'antico abitato di Piuro. E il 2020 è stato un anno di pausa forzata e il 2021 a settembre, se non ci sono imprevisti, dovremo riprendere finalmente l'attività di ricerca sul campo con una nuova campagna di scavo.
Il primo anno della pandemia è stato dedicato a importanti analisi.
I dati che abbiamo in nostro possesso ora sono un po' più precisi nell'inquadrare almeno le prime fasi di vita dell'abitato. Abbiamo 13 datazioni a radiocarbonio e un gruppo di queste colloca la prima fase, diciamo, di occupazione di quest'area intorno al VII-VIII secolo d.C. Quindi anche anteriormente a quello che si sapeva, che conoscevamo, anche che ipotizzavamo sulla base dei dati archeologici. È chiaro che l'abitato di Piuro era già presente nelle prime fasi dell'Alto Medioevo.
Altre indagini hanno riguardato la pietrollare.
Piuro è stato inserito in un grosso progetto di rilevante interesse nazionale del Ministero dell'Università della Ricerca e in questa fase stiamo lavorando su un numero altissimo, ormai siamo a un migliaio di campioni analizzati.
L'attenzione degli archeologi è stata concentrata anche sui dintorni del paese.
Sono stati analizzati alcuni campioni dagli scavi archeologici e ci hanno permesso un po' di ricostruire alcuni primi dati sull'ambiente naturale proprio del IX, X e XI secolo, cioè quindi insomma un migliaio di anni fa.
I risultati delle indagini hanno confermato che l'antico borgo di Piuro è stato un importante punto di passaggio per i traffici commerciali che andavano dall'Europa centrale alla pianura padana e viceversa. Ancora Fabio Saggioro.
I dati che abbiamo sembrano guardare verso l'area svizzera e il centro Europa, già nelle fasi centrali del Medioevo. Non sfugge infatti il rapporto sulla media lunga distanza con l'area dei Coira, ma anche con l'area dei grandi monasteri fino anche a San Gallo. E questo è un tema molto, molto importante, l'avremmo voluto sviluppare già prima della pandemia e sperando che le cose adesso tornino un po' più normali, questo è uno dei temi che crediamo si debba sviluppare, perché appunto la storia di Piuro guarda tanto a sud quanto a nord ed è un ponte tra le Alpi.
Secondo il professor Fabio Saggioro, il bilancio delle ricerche è decisamente positivo.
Per tantissime ragioni scientifiche. Lo Piuro in questo senso ci sta offrendo la possibilità di diventare un po' un modello per l'ambito alpino, come funzionavano questi villaggi, quali fossero le loro caratteristiche, come la gente organizzava la propria società, l'economia e l'ambiente circostante per vivere in questi contesti.
Gianni Lisignoli, dicevamo un attimo fa che in Italia l'offerta culturale naturalmente è vastissima e che quindi è difficile per ogni singolo soggetto, se posso permettermi di definirlo così, mostrarsi all'opinione pubblica. Voi concretamente, per attirare un po' di pubblico, per attirare soprattutto l'interesse nei confronti delle vostre attività, concretamente che cosa farete nei prossimi tempi?
Abbiamo pensato che non era sufficiente proporre solo l'attività di scavo archeologico anche di stampo scientifico. Abbiamo pensato che necessitasse far riemergere tutta quell'area di storia e di leggende di cui si copre Piuro. È la cosa che ci ha spinto a fare iniziative artistiche, iniziative che sono nel campo musicale, sono nel campo teatrale, assieme ad elementi che si richiamano all'utilizzo di quello che è stata la pietra di Piuro, che è il lavec, per cui un discorso anche culinario, per cui far riemergere tutta una serie di pietanze e di piatti tipici per far sì che si comprendesse quello che poteva essere Piuro, ma quello che può ancora ritornare Piuro come centralità sulle Alpi, perché tutto sommato siamo su una via di transito che dal lago di Como porta verso l'Engadina, per cui dall'area della pianura padana del Mediterraneo che portano verso il centro nord Europa. Dentro questi aspetti noi riteniamo si possano sviluppare per il futuro iniziative composite che consentono al visitatore, richiamato da vari aspetti, per cui dall'aspetto storico, dall'aspetto archeologico, dall'aspetto artistico, dagli aspetti culinari, dagli aspetti naturalistici e altri aspetti che sono presenti sul nostro territorio, vedendo questo elemento di Piuro posizionato tra un'area che va verso sud, che è il lago, per cui un'area italica, e un'area che va verso il nord, che è l'area retica, e di conseguenza verso il centro nord Europa.
Non solo a Piuro si scava per portare alla luce frammenti di una storia lontana, anche al castello di Teglio, grazie alla collaborazione tra Università di Bergamo, Soprintendenza e Comune. Nell'area della Pineta si cerca il castrum romano. A coordinare i lavori il dottor Stefano Rossi, funzionario archeologo della soprintendenza, responsabile anche degli scavi a Piuro.
Teglio è noto per essere stato uno dei luoghi più importanti di tutta la Valtellina, già a partire dalla preistoria, vero e proprio centro eponimo di tutta la Tillina Vallis, dalla tarda età romana. Nel corso del Medioevo rimase sotto la diretta amministrazione dell'Arcivescovo di Milano, confermandosi uno dei luoghi centrali ancora in età viscontea e durante il successivo dominio grigione. L'importanza di Teglio nell'antichità emerge dai numerosi rinvenimenti di statue, stele e dai risultati degli scavi di archeologia preventiva condotti dalla sovrintendenza lombarda negli ultimi 30 anni. Il castello di Teglio, di cui rimane oggi solo la torre degli Belimiri, si colloca probabilmente su un'area abitata già in età romana. Nonostante la centralità di questo sito, l'area non è stata finora oggetto di studi a carattere scientifico, a differenza invece di quanto avvenuto per altri castelli della valle. Per rimediare a questa situazione è nata una collaborazione tra Università degli Studi di Bergamo, Sovrintendenza e Comune di Teglio, al fine di avviare un progetto ambizioso di ricerca sull'area, realizzata, come ci conferma Stefano Rossi, funzionario archeologico della sovrintendenza, sfruttando anche le più moderne tecniche e apparecchiature.
Una campagna di rilievo con georadar e con droni, sia per rilevare proprio le altimetrie che soprattutto con camera multispettrale. Si tratta di strumentazioni che vengono usate in ambito archeologico per cercare di penetrare il suolo alla ricerca di possibili strutture sepolte. È un'applicazione relativamente nuova che sta trovando molto successo proprio per gli ottimi risultati che si hanno. E quindi la seconda fase delle ricerche qual è stata? È stata verificare con metodi tradizionali, in particolare con scavi, e se effettivamente questi luoghi dove i droni identificavano le anomalie nascondessero le strutture sepolte. E così è stato in 9 casi su 10 di quelli indagati.
Sebbene siano ancora preliminari, i risultati appaiono decisamente promettenti. Ma cosa ci si aspetta di trovare? Ancora Stefano Rossi.
Noi ci aspettiamo in realtà che prima di questo castello di età medievale ci fosse un castrum, quindi un centro fortificato di età romana. Non è escluso comunque che gli scavi possano portare alla luce anche testimonianze più antiche, perché Teglio è stato anche un centro importantissimo nei periodi precedenti, nell'età del bronzo, nell'età del ferro e soprattutto nell'età del rame. Queste ricerche non sono solo importanti dal punto di vista archeologico e per la ricostruzione storica di quello che è sempre stato un centro molto importante della Valtellina.
Ad oggi a Teglio sono emerse strutture murarie e sono stati raccolti materiali ceramici e ossa di varie epoche che dovranno essere adeguatamente analizzate.
Gli scavi non si sono spinti in profondità perché questi erano proprio sondaggi esplorativi. I prossimi anni si intende invece iniziare indagini in estensione, quindi indagare compiutamente i resti che sono conservati.
Le future pubblicazioni dei risultati delle sperimentazioni condotte a Teglio consentiranno di portare questa capitale della montagna lombarda nel dibattito internazionale, storico, archeologico e naturalmente paesaggistico.
Gianni Lisignoli, riprenderete a settembre con una doppia campagna, possiamo dire così.
Sì, quest'anno facciamo una doppia campagna grazie al progetto Interreg Amalpi 18. E purtroppo lo scorso anno, per la problematica della pandemia, non abbiamo potuto scavare, ma dal 13 di settembre riprenderanno le campagne scavi. Contiamo di continuare nell'area della Motta del Castel e contiamo di arrivare, speriamo, su altre scoperte. Sicuramente saranno elementi che ci consentiranno di rafforzare ulteriormente quelle che sono già gli elementi presenti nella ricerca fatta dall'Università di Verona. Ma siamo anche speranzosi che emergano altri elementi e che ci consentano di collocare topograficamente gli importanti palazzi o le importanti chiese collocate all'epoca di Piuro.
Per chiudere, Gianni Lisignoli, una domanda sul giubileo delle voci del Grigione italiano. Quanto è importante, a suo giudizio, che questa trasmissione continui ad unire idealmente i territori delle Alpi Retiche?
Direi che è una cosa importantissima. Noi lo rileviamo con le visite accompagnate che facciamo al museo e nelle zone di Belfort o nelle altre iniziative che facciamo artistiche e culturali, perché troviamo sempre figure e persone che arrivano dal territorio grigionese o ticinese, e questo vuol dire che la radio lascia un segno importante. E siccome la cosa ci vede festeggiare assieme un compleanno, non ci resta che augurarci e fare un bel cin cin.
Ricordando che domenica mattina andrà in onda il nostro Amarcord con estratti dagli archivi delle voci del Grigione italiano riferiti al villaggio di San Bernardino, vi salutiamo. Questa edizione chiude qui. Torniamo come sempre venerdì prossimo.